Carissimi fratelli, ogni anno questi incontri con il Vescovo al sabato davanti all'immagine della Madonna sono l'occasione perché il Vescovo vi parli, ecco, dell'anno che stiamo per cominciare, l'anno pastorale. Abbiamo fatto il convegno all'inizio di settembre, stiamo riflettendo in questi giorni, da lunedì io inizierò gli incontri a Gambarie con i rappresentanti di tutte le zone pastorali per cercare di formulare delle proposte per vivere questo anno pastorale che abbiamo voluto dedicare alla comunione. E il Vangelo e la liturgia, tutta la liturgia di oggi, che ci parla di perdono e di riconciliazione, ci aiuta a riflettere proprio su questo tema della comunione, che non è un tema facile, ma che è il tema che maggiormente ci consente, se lo viviamo, se la viviamo la comunione, ci consente di poter parlare di Dio e di poter dire alle persone che ci ascoltano, quando noi parliamo di Dio e della fede, che siamo persone credibili. Perché se io parlo che Dio ci vuole bene, e poi io vivo nell'odio, e come fa la gente a capire che Dio ci vuole bene? San Giovanni ha scritto chiaramente: Dio è amore, Dio nessuno mai l'ha visto, se noi ci amiamo, noi diamo prova che Dio esiste. Ecco perché all'inizio della Messa io ho letto questa preghiera, che vi rileggo, perché possiate afferrare attraverso quelle parole precise che la Chiesa ha scritto, questa verità che vi sto dicendo. O Dio di giustizia e di amore, Dio coniuga sempre la giustizia con l'amore. La misericordia che Dio ci dà non è mai la soluzione, dice, vabbè, non ti preoccupare, fai quello che vuoi, io ti perdono. No, giustizia e amore. Donna, nessuno ti ha condannato, neanche io ti condanno, però va e non peccare più. O Dio di giustizia e di amore, che perdoni a noi se perdoniamo ai nostri fratelli. Abbiamo sentito il Vangelo, chiaro. Servo malvagio, com'è? Mi hai chiesto pazienza perché mi dovevi solo 100 euro, perché mi dovevi più di 1000 euro e io ti ho perdonato, e poi non sei riuscito a perdonare tuo fratello che ti doveva solo 100 euro. Che perdoni a noi se perdoniamo ai nostri fratelli. Crea in noi un cuore nuovo. La fede non è solo esteriorità. In questi giorni l'ho ripetuto più volte. Sì, viva Maria, viva Maria. Ma se non cambiamo capo e se non cambiamo cuore, viva Maria non serve a niente. È una città come la nostra. Non può vivere nell'entusiasmo di un giorno, viva Maria. Se non cambia il suo modo di agire, ecco il cuore nuovo. Il cuore nuovo vuol dire che dobbiamo ripensare la nostra vita secondo gli insegnamenti che ci vengono dal Vangelo. Quante volte ho affermato in questi giorni, soprattutto nella messa qui in cattedrale, il giorno della festa, possiamo staccare la Madonna dal Vangelo. E come possiamo dire che una città riconosce la Madonna come sua patrona quando i comportamenti, le leggi, le organizzazioni sono contro il Vangelo? Che patrona è la Madonna? Ecco, donaci un cuore nuovo a immagine del tuo figlio. Un cuore sempre più grande di ogni offesa. Ecco quello che diceva all'inizio. Per ricordare al mondo che tu ci ami. Se io vi predico che Dio è amore e poi io odio mio fratello, ma come fa? Come fate voi che mi ascoltate a credermi che Dio mi ama, che Dio ci ama? La prova della nostra fede sono i comportamenti. Allora vedete, qual è lo sforzo che noi in questo anno pastorale dobbiamo fare? Dobbiamo ricordarci di un fatto, miei cari. Qualche anno fa, proprio in questa chiesa cattedrale, nei sabati dedicati alla Madonna, parlando della trasmissione della fede, era questo il tema, io vi ripetevo una frase di un grande scrittore dei primi secoli della Chiesa, Tertulliano, che diceva: cristiani non si nasce, ma si diventa. Noi quale errore abbiamo fatto? Pensavamo che bastasse nascere a Reggio, pensavamo che bastava nascere una famiglia che si dice cristiana, che porti il bambino in chiesa per il battesimo, che quel bambino è cristiano. E non è vero. Tante volte le famiglie pensavano che, quante volte l'abbiamo ripetuto in questi anni, cioè, ma io la prima comunione gliel'ho fatta fare. E poi? Poi vai nelle scuole superiori, tutti atei. Ci non credono. Vai all'università, non credono. Qualcosa non funziona. Cristiani non si nasce, si diventa. Come si diventa cristiani? parlando della fede, ascoltando a casa il racconto della fede e soprattutto quando io ragazzo che frequento il catechismo, io giovane che ricevo, che chiedo al parroco di volermi fare la cresima, io coppia di sposi che dico mi voglio sposare in chiesa, trovo una comunità come noi credenti che testimoniamo i valori del Vangelo, perché sappiamo che solo noi, assumendo i valori del Vangelo e vivendoli, diciamo al mondo che Dio esiste. Ora, se noi non pratichiamo il perdono, se noi non pratichiamo la riconciliazione, se noi nel cuore non maturiamo pensieri di pace per i fratelli, ma godiamo della sofferenza degli altri e tante volte auguriamo agli altri il male, e che razza di cristiani siamo? E come fa la gente, le persone? Oggi che arrivano tanti immigrati che non credono nel Vangelo, come fanno a credere nel Vangelo se noi viviamo fuori dal Vangelo? Il grande Gandhi, questo profeta dell'India, non cristiano, che leggeva il Vangelo, diceva: ma voi cristiani, che ne avete fatto del Vangelo? Avete in mano una forza che potrebbe cambiare il mondo e non la sapete sfruttare perché forse il Vangelo non lo conoscete neanche, perché non l'avete mai letto e perché forse non sapete tirare le conclusioni da questa lettura del Vangelo. Ora, miei cari, io stasera voglio accennarvi un solo problema, brevissimamente, perché poi lo voglio affrontare nei sabati che seguono. Il problema della famiglia. Perché il perdono, la riconciliazione, se fosse stata capita veramente da noi cristiani, e certamente oggi non ci troveremmo dinanzi alla piaga del divorzio e dinanzi alla piaga delle separazioni. Perché la piaga dei divorzi e delle separazioni spesso è prodotta dalla incapacità nelle famiglie, tra marito e moglie, di sapersi accogliere e perdonare. Tante volte i rapporti sono improntati a che cosa? Alla rivalsa, alla competitività. Tu mi hai fatto sto guaio e te ne faccio un altro. Tu mi hai fatto sto dispetto e te la faccio pagare. Fino all'esasperazione, che diventa poi separazione. Questa è diventata una piaga sociale. La fragilità del vincolo matrimoniale, oggi nella nostra società che si dice cristiana, è diventata una piaga sociale. Una volta c'era la peste, la piaga della peste, la piaga di una malattia, la piaga della guerra. Oggi noi abbiamo nella nostra società la piaga delle separazioni familiari. con tutto ciò che ne deriva, soprattutto nei figli. Io l'altra sera, quando è finita la processione, in piazza, ho detto queste cose che sto ripetendo qui. E so che soprattutto i bambini sono stati colpiti da queste mie affermazioni. Quando mi sono rivolto ai genitori ho detto: ma prima di prendere una decisione ci separiamo. Guardate negli occhi i vostri figli. Chiedetelo ai vostri figli. Ci vogliamo separare, siete contenti? Siete contenti che noi ci separiamo? Siete contenti che poi dobbiamo fare il ping pong, un giorno qua, un giorno là, che voi figli, 2 giorni con papà, 2 giorni con mamma? E non stare nella stessa casa a vivere la comunione di amore. So che soprattutto i figli sono stati colpiti. E qualcuno ha detto: se il vescovo venisse a fare una lezione a papà e a mamma, mie care, inutile che parliamo di Vangelo, di Madonne, di Santi. Questo è il Vangelo. Perdonatevi. Perdonatevi. Se nelle famiglie, tra marito e moglie, il verme della discordia viene ucciso subito dalla riconciliazione e dal perdono, se soprattutto fondiamo la famiglia sull'amore, sul rispetto reciproco, sul dialogo. Io quando parlo ai giovani che si preparano al matrimonio dico sempre: non si può fondare il matrimonio sul tentativo dell'uno o dell'altro di accoppare l'altro. Oggi ci si siede davanti ad un tavolo, attorno ad un tavolo, per dire: abbiamo questo problema, come lo affrontiamo? Il Vangelo oggi ci ricorda il perdono. Proviamo, miei cari fratelli, davanti alla Madonna, che ha vissuto una vita come la nostra. Certo, nel Vangelo noi non troviamo il racconto della vita della Madonna, però certe cose le possiamo supporre. Solo un esempio e poi concludo. Quando si è smarrito Gesù al Tempio, questi fanno una giornata di cammino da Gerusalemme. Uno pensava che il bambino Gesù fosse con l'altro e l'altro con l'uno, perché non andavano assieme, era l'usanza, sarebbe lungo spiegare. E quando si sono accorto che il bambino Gesù non c'era, io parlo umanamente, ma pare che uno non ha potuto dire all'altro: ma non era con te? No, ma era con te. E perché non me l'hai detto? Poteva sorgere anche tra di loro un motivo di bisticciare tra la Madonna e San Giuseppe. O no? Persone umane come noi. Eppure si rimettono in cammino assieme. Non gridando: è colpa tua, è colpa mia. Non cercando di trovare la colpa dello smarrimento, ma ritrovando l'unità di che cosa? Del ritrovamento di Gesù. Invece di stare a litigare: è colpa tua, è colpa mia, rimettiamoci in cammino e andiamo a vedere dov'è il bambino che abbiamo perso. Ecco un esempio di come sulle contrapposizioni personali prevale il bene oggettivo della famiglia. Miei cari, portate questo messaggio nelle vostre famiglie. Portate questo messaggio nelle vostre famiglie, soprattutto in quelle famiglie dove sapete che c'è un momento di difficoltà, di discordia, che sofferenza quando confessiamo, che sofferenza, no? Ci stiamo per separare, si stanno per separare, mio figlio si sta per separare, mia figlia si sta per separare, non andiamo più d'accordo, ha abbandonato la famiglia, che sofferenza. La famiglia. Impariamo, miei cari fratelli, a vivere questa dimensione di perdono, di riconciliazione, superando le difficoltà, come ci ha insegnato il Signore, facendo prevalere quello che è il bene oggettivo. E tra le contrapposizioni tra marito e moglie, ricordate che c'è il bene oggettivo dei figli, che è la legge suprema con la quale i genitori si devono confrontare quando stanno per prendere decisioni. Che la Madonna voglia benedire tutte le nostre famiglie e possa spandere mediante noi, nelle nostre famiglie, il giorno della riconciliazione e il giorno